Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca, capitolo 22, con commento di padre Lino Pedron.
Si avvicinava la festa degli azimi, chiamata Pasqua, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano in che modo toglierlo di mezzo, ma temevano il popolo. Allora Satana entrò in Giuda, detto Iscariota, che era uno dei dodici. Ed egli andò a trattare con i capi dei sacerdoti e i capi delle guardie sul modo di consegnarlo a loro. Essi si rallegrarono e concordarono di dargli del denaro. Egli fu d'accordo e cercava l'occasione propizia per consegnarlo a loro di nascosto dalla folla. Commento.
Comincia il racconto della passione. Il lungo cammino di Dio in cerca dell'uomo volge al termine. Iniziato tra gli alberi del giardino, si conclude sull'albero della croce. Lì il Figlio di Dio trova ogni uomo fuggitivo. Gli si fa vicino e gli offre la sua solidarietà. Lì, finalmente, vediamo chi è Dio per noi e chi siamo noi per lui. Paolo, profondo conoscitore del mistero di Dio, ha scritto: Io ritenni di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso. Il Dio che nessuno ha mai visto si rivela a noi in Gesù. La sua carne crocifissa è la manifestazione totale e definitiva di Dio come amore infinito per l'uomo. Il racconto della passione è il nucleo attorno al quale è cresciuto e si è strutturato il resto del Vangelo. Il resto della Bibbia ci rivela a Dio come di spalle, ci dice ciò che ha fatto per noi. Qui invece lo vediamo faccia a faccia, in ciò che si è fatto per noi. Dio non ha più veli. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che io sono. Cioè conoscerete Dio. La croce è la distanza tra Dio e l'idolo, la distanza che Dio si è preso dalla cattiva immagine che di lui ci aveva fornito il serpente. Solo così veniamo guariti dalla paura verso di lui, paura che è l'origine di ogni male, e conosciamo la verità che ci fa liberi. Sulla croce il giudice è giudicato. L'innocente condannato, il giusto giustiziato, l'autore della vita ucciso, il re dei re intronizzato sul patibolo dello schiavo. Sulla croce la parola eterna di Dio tace, ma il suo silenzio grida l'esistenza stessa di Dio, amore infinito che si ritrova perdendosi e pervade ormai tutto l'universo, riempiendo della sua luce ogni tenebra.
Venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva immolare la Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: Andate a preparare per noi perché possiamo mangiare la Pasqua. Gli chiesero: Dove vuoi che prepariamo? Ed egli rispose loro: Appena entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa in cui entrerà. Direte al padrone di casa: Il maestro ti dice, dov'è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una sala, grande e arredata. Lì preparate. Essi andarono e trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Commento.
Prima dell'ultima cena, Luca nomina 6 volte la Pasqua ebraica. L'Eucarestia è la settima definitiva Pasqua, in cui tutto è compiuto e la creazione raggiunge in Dio il suo riposo. La nostra vita di peccatori è la sua morte. La sua morte di giusto è la nostra vita. Mangiare la Pasqua con Lui significa essere associati a Lui che porta il peso della debolezza del mondo, testimone dell'amore del Padre verso i fratelli. In noi si compie la sua stessa passione e continua il disegno di Dio per la salvezza del mondo. Dio aveva sostituito il figlio di Abramo con l'agnello, ora sostituisce l'agnello con il suo figlio. È lui l'agnello immolato prima della fondazione del mondo. Il Signore ha già previsto e predisposto tutto perché desidera mangiare con noi. Il suo desiderio di stare con noi è infinitamente più grande del nostro di stare con Lui. Il verso 11, il solo passo di Luca, in cui Gesù designa se stesso come Maestro. La sala superiore è un luogo posto in alto, fuori dalle comuni occupazioni quotidiane. È il luogo della comunione con Dio e della preghiera. In questa stanza superiore si svolgono i misteri della fede, il dono del pane e dello spirito. L'esperienza di preghiera e le apparizioni del risorto, la comunione con Lui e tra i fratelli. In Atti capitolo 1, versi da 13-14, si dice che lì dimorano gli 11 con Maria, perseveranti nella preghiera. È il luogo da cui parte e a cui conduce la missione. Evidentemente questa stanza superiore non è solo il luogo materiale in cui si svolgono gli ultimi avvenimenti di Gesù e i primi avvenimenti della Chiesa. È la Chiesa stessa come luogo di comunione con Lui e tra di noi, dove mangiamo il suo pane e beviamo il suo spirito. Pietro e Giovanni andarono e trovarono come aveva detto loro Gesù. Chi ascolta la parola del Maestro trova quanto Lui dice. Egli è la verità.
Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse loro: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi dico non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio». E ricevuto un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non verrà il regno di Dio». Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me». E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi». Commento.
Questo brano ci presenta l'ultima cena e l'istituzione dell'Eucaristia. È il banchetto in cui ci nutriamo di Cristo, facciamo memoria della sua passione, ci abbeveriamo del suo spirito e riceviamo il pegno della gloria futura. Questo racconto è il nucleo genetico di tutto il Vangelo. Fate questo in memoria di me. I fratelli riuniti a mensa celebrano la memoria del Signore morto e risorto, asceso al cielo e presente in mezzo a loro. Mangiano la sua Pasqua nell'attesa del suo ritorno. Nell'Eucaristia si coglie il significato di tutto quanto Gesù ha detto e fatto e si vede il compimento della legge, dei profeti e dei salmi. In essa Dio ci dà il dono dei doni, ci dona se stesso. Qui il suo amore per noi raggiunge il suo fine, si unisce a noi e si fa nostra vita. È il punto di arrivo di tutta la creazione, che si congiunge al suo creatore. Qui vediamo e gustiamo l'umiltà di Dio che per essere desiderato da colui che egli ama si fa suo bisogno fondamentale, pane. E siccome uno diventa ciò che mangia, mangiamo il figlio e diventiamo figli. Veramente l'Eucaristia ci divinizza. Facendo memoria di questo grande dono, viviamo sempre il rendimento di grazie al Padre e attingiamo la forza per vivere da fratelli, in umiltà e servizio reciproco. Questo è il pane che ci dà la forza per il lungo viaggio che ci porterà al Monte di Dio, dove lo contempleremo faccia a faccia. L'Eucaristia ci introduce nell'eterno sì di compiacenza e d'amore tra padre e figlio. E questa è la vita eterna. In tutte le religioni c'è il sacrificio dell'uomo per Dio. Nel cristianesimo, invece, sta al centro il sacrificio di Dio per l'uomo. E di questo facciamo memoria e ringraziamento nell'Eucaristia. È l'ora in cui si mangia la Pasqua al tramonto del sole, ma questa Pasqua è il compimento di tutto il disegno di Dio. Egli si consegna all'uomo come sua vita e la creatura vive del suo creatore. L'ora del dono di Dio coincide con l'ora del male del mondo. Al colmo del male dell'uomo corrisponde il massimo dell'amore di Dio. Gli apostoli sono quelli che stanno con lui, non perché sono bravi, ma perché Gesù desidera stare con loro, cioè fratelli perduti. Stare con il Figlio è la nostra vita, la pienezza del dono pasquale che viviamo nell'Eucaristia. Gran parte del Vangelo di Luca presenta Gesù a tavola con i peccatori. Il suo grande desiderio è il traboccare del suo grande amore. La sua brama è verso di me. Nell'Eucaristia si sazia il desiderio di Cristo perché il suo amore è accolto e si fa cibo del nostro desiderio di Lui. Chi mangia a me vivrà per me, ha scritto San Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 6, verso 57. Nel corpo di Gesù, donato per noi, si consuma l'amore di Dio per l'uomo. Dio riposa nell'uomo e l'uomo in Dio, in comunione di vita e d'amore. Gesù ha desiderato ardentemente mangiare la sua Pasqua con i dodici, dei quali uno lo tradisce, uno lo rinnega e 10 fuggono, abbandonandolo solo nel momento del bisogno. Il suo amore dovrà portare il male di coloro che ama. È l'ultima sua cena pasquale ebraica. Il segno cessa e cede il posto alla realtà. La cena del Signore. All'agnello offerto dall'uomo a Dio succede l'agnello offerto da Dio all'uomo, il Figlio stesso che dà la sua vita per la salvezza del mondo. La Pasqua si compie nel regno di Dio. L'Eucaristia è solo un anticipo della gloria futura, quando Dio sarà tutto in tutti. La distanza tra Eucaristia e regno è il motivo della missione al mondo, perché tutti i fratelli vivano del pane dei figli. Gesù risorto desidera sempre spezzare il pane con i suoi discepoli. Lo fa ogni volta che i suoi lo invitano a restare con loro, come i discepoli di Emmaus. Il calice della benedizione offerto da Gesù, che passa tra i commensali dopo la consumazione dell'agnello, è il terzo della cena pasquale. Mentre i discepoli bevono l'ultimo calice della Pasqua antica, Gesù da loro appuntamento nel regno, dove insieme berranno il calice della gioia eterna. Il prendere il pane da parte di Gesù non è una rapina come quella di Adamo, ma rendimento di grazie, Eucaristia, al Padre, fonte della sua vita. Questa sua vita ricevuta in dono dal Padre, egli la dona ai fratelli perché ne vivano. Il vero e definitivo agnello pasquale che Dio dona all'uomo è suo figlio. Tutta la vita di Gesù è rivelazione di Dio. Il suo corpo, dato per noi, ne è il vertice. Dio si manifesta come puro dono di sé, amore assoluto. Fare memoria di lui significa vivere oggi del suo dono, fare del suo amore crocifisso la nostra vita. Questo pane è il mistero della fede, il pane del regno, il dono del figlio che ci introduce nella vita del padre. La gioia del vino, frutto della terra promessa, è sostituita dal sangue del figlio. La nuova alleanza subentra all'antica. Ci dissetiamo con ebbrezza alla fonte della vita. L'antica alleanza è sempre stata rotta dalla nostra infedeltà, ma la maledizione che si sarebbe dovuta abbattere su di noi è ricaduta su di lui. Qualunque cosa gli facciamo, il suo amore resta fedele in eterno. Finalmente conosciamo chi è Dio per noi, amore assoluto e senza condizioni, e conosciamo anche chi siamo noi per lui, figli amati e perdonati in eterno nel Figlio. Da qui nasce la nuova legge, scritta nel cuore. Quest'amore, infatti, ci dà la libertà di corrispondervi, ci abilita ad amare come lui ci ha amati. Chi celebra l'Eucaristia si sente domandare come al lebbroso guarito: e gli altri 9 dove sono? La missione scaturisce dall'amore di Cristo che ci spinge verso tutti, fino agli estremi confini della terra. L'Eucaristia, vertice e principio della vita cristiana, ci apre sempre agli altri.
Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito. Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E nacque tra loro anche una discussione: chi di loro fosse da considerare più grande? Egli disse: I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me. Perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Commento.
I versi che vanno da 21 a 38 contengono le parole di addio di Gesù, il suo testamento. La Chiesa, riunita intorno alla mensa, esamina se stessa. L'Eucaristia è il giudizio di Dio sul mondo, un giudizio di salvezza, che evidenzia il peccato da cui ci libera. Il dono del suo amore è come lo specchio della verità, nel quale vediamo il nostro egoismo. Il Signore si dona a una comunità che lo tradisce, non capisce, fugge e lo rinnega. Dividiamo il discorso in due parti. La prima parte, i versi che vanno da 21 a 30 e la seconda da 31 a 37. In questa prima parte il tono è dato dal tradimento di Giuda, dove si consuma il mistero di iniquità dell'uomo. I versi che vanno da 24 a 27 mostrano che tutti i discepoli hanno la loro quota di partecipazione a questo male, per riscattarci dal quale Cristo si fa servo e muore. Mentre lo spirito del demonio ci fa cercare l'autoaffermazione e il dominio, lo spirito di Gesù ci fa conoscere il vero modo di realizzarci a immagine di Dio. L'Eucaristia denuncia il male dell'uomo e dona il bene di Dio. Tutta la Chiesa, rappresentata dai dodici, mangia e beve il pane e il vino del regno, che l'associano allo stesso destino di passione e di gloria del suo Signore. Dio si consegna a chi lo prende e lo consegna ai suoi nemici. Si dona a chi lo ruba e lo butta via. Il tradimento di Giuda non è un gesto mostruoso e unico. Giuda è nostro fratello, compie quel male che tutti noi compiamo. Si comporta secondo il buonsenso che porta a cercare il proprio interesse e la propria affermazione. È Gesù che l'ha deluso, perché segue un'altra via. Il vero peccato di Giuda, più che quello di tradire Gesù, fu quello di pensare: ho sbagliato, quindi pago, e non di accettare l'amore gratuito di Gesù. La salvezza è accogliere il fatto che Lui mi ama gratis e muore per me peccatore. La nostra libertà non è tanto quella di non fare il male, ma quella di non rifiutare il perdono. Il Signore si dona a una comunità sempre aperta al tradimento. Sulla stessa tavola di salvezza c'è sempre il nostro peccato e il suo perdono. Il male dell'uomo non distrugge il bene di Dio, ma lo realizza in un disegno più ampio e meraviglioso. Qui non si intende dire che Giuda abbia dovuto recitare un copione già fissato in cui gli tocca la parte più brutta. L'uomo fa il male liberamente, o meglio, perché è schiavo dell'ignoranza. Ma Dio l'ha già previsto e nel suo amore ha fissato il suo piano di salvezza. Il figlio dell'uomo se ne andrà portando su di sé il male dei fratelli. Ahimè, per quell'uomo non è una minaccia. Gesù ama Giuda. Se l'amore si misura dal bisogno, Giuda in questo momento è amato più di tutti i discepoli. Gesù semplicemente gli fa prendere coscienza del male che egli si sta facendo e per il quale lui soffre. Dice ahimè, perché il male dell'amato ricade su chi ama. La croce di Gesù è l'ahimè di Dio per il male del mondo. Esso è così grave da distruggere il senso della creazione. È infatti meglio non essere nati. Gesù è morto per il peccato di Giuda e la sua morte è il prezzo di ogni peccato. Quando diciamo che siamo salvati, significa che veramente eravamo perduti. Giuda, come ogni uomo, più che autore, è attore del male. Vittima del male per ignoranza, ne diventa pure suo veicolo. Ognuno cerca nell'altro il colpevole. La salvezza non viene dal denunciare il peccato altrui, ma dal riconoscere il proprio. Giusto non è colui che si giustifica, ma chi, riconoscendosi ingiusto, accetta di essere giustificato per grazia. La lite che segue mostra come tutti i discepoli hanno il medesimo male dei capi di questo mondo e di Giuda stesso: la ricerca del proprio io al di sopra di tutto e di tutti. Questa contesa sulla preminenza dei discepoli si svolge nel quadro dell'ultima cena, alla presenza di Gesù che se ne va alla morte per tutti. L'ordine delle precedenze nella comunità dei discepoli di Gesù ha tutt'altro significato che tra i pagani infedeli. Tra questi, chi ha il potere di sottomettere gli altri, li sottomette allo scopo di essere l'unico a detenere l'autorità e così dominare incontrastato. È un'ironia che dominatori di questo genere si facciano per giunta chiamare benefattori. L'imperatore romano, fin dal tempo di Augusto, portava il titolo di salvatore e benefattore del mondo. La brama di dominare si presenta così, sotto la maschera dell'amicizia e della beneficenza, mentre in realtà la regalità del mondo è dominio che toglie la libertà e rende schiavi. Anche nella comunità cristiana esiste, per volontà di Cristo, una gerarchia. Ma chi ha l'autorità nella comunità deve sapere che non è il padrone di essa, ma il servo. Ogni potere in Cristo è un servizio. La bramosia di vincere, il desiderio di prevalere sull'altro, è all'origine di ogni guerra e lotta tra gli uomini. La lunga catechesi che dura dall'inizio del Vangelo non sembra aver cambiato ancora molto il cuore dei discepoli. Davanti a Gesù, che si umilia fino alla morte di croce, si evidenzia il peccato del mondo, il protagonismo. Tutte le divisioni tra gli uomini e nella Chiesa, anche se camuffate in infiniti modi, nascono da quest'unica fonte, l'autoaffermazione. È l'egoismo, frutto mortale del veleno del serpente. E Gesù si dona proprio a questi discepoli. Il pane della sua umiltà e del suo nascondimento è antidoto al lievito dei farisei. Tutte le lotte tra gli uomini sono sempre per questo sembrare più grande. L'idolatria è la ricerca di questa apparenza propria di chi ignora la sua verità e quella di Dio. Il protagonismo è la malattia infantile dell'uomo che non si sente amato e non sa amare. È la regola di azione per il mondo e il principio di ogni male. Lo Spirito di Cristo, rivelato e donato nell'Eucaristia, è amore che si attua nella povertà, nel servizio e nell'umiltà. È il contrario di quello del mondo. San Paolo scrive: «Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso, senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Gesù Cristo. Io sto in mezzo a voi come colui che serve». È la più bella definizione che Gesù dà di se stesso, la vera rivelazione della sua divinità. Dio è amore e l'amore è servizio. La presenza di Gesù tra noi sarà sempre quella del servo. Il punto fondamentale della fede è accettare che Lui ci serva e ci lavi i piedi. Il cristiano è colui che riconosce come sorgente della sua vita il servizio gratuito del Signore. Solo così può avere parte con Lui e amare come Lui ha amato. Chi condivide con Cristo la fatica, condividerà anche la gloria. In uno degli inni più antichi che i cristiani cantavano a Cristo, troviamo queste parole: «Se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, anch'Egli ci rinnegherà. Se manchiamo di fede, Egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso». L'Eucaristia, unendoci a Lui, ci apre al futuro definitivo. «Io preparo per voi un regno come il Padre l'ha preparato per me, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa, nel mio regno, e sederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Siederemo con Lui da re, con il suo stesso potere di giudicare, cioè di salvare il mondo. Lui, infatti, è il giudice che non è venuto per giudicare, ma per salvare tutti nel suo sangue».
Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. E Pietro gli disse: «Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte». Gli rispose: «Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per 3 volte abbia negato di conoscermi». Poi disse loro: «Quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?» Risposero: «Nulla». Ed egli aggiunse: «Ma ora chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca. Chi non ha spada venda il mantello e ne compri una. perché io vi dico, deve compiersi in me questa parola della scrittura. E fu annoverato tra gli empi. Infatti, tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento. Ed essi dissero, Signore, ecco qui due spade. Ma egli disse, basta. Commento.
È l'ultima parte delle parole di addio di Gesù, del suo testamento. Egli prevede la situazione dei suoi nell'ora della prova. Conosce la difficoltà di Pietro e di tutti quando lui, come sta scritto, condividerà la sorte dei malfattori. Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Luca pone in risalto la posizione di Pietro. Satana lo vaglia come si vaglia il grano, ma Gesù ha già pregato perché nella sua caduta, invece di disperdersi, speri in lui. È bene che Pietro fallisca. La frana dei suoi buoni desideri lascerà emergere dalla rovina la roccia salda che non crolla, la fedeltà nel suo Signore. Nei suoi buoni propositi è nascosto un male sottile dal quale deve essere liberato e salvato. Si tratta dell'orgoglio e dell'autosufficienza. È il peccato più grave, addirittura l'essenza di ogni peccato. Pietro passerà dalla propria giustizia e dal proprio amore per il Signore alla giustificazione e all'amore del Signore per lui. Non sarà lui a morire per Cristo, ma Cristo a morire per lui. La salvezza non è il mio amore per Dio, ma l'amore di Dio per me. In questa circostanza Pietro compie il difficile passaggio dalla legge al Vangelo, dall'Antico al Nuovo Testamento, per giungere alla conoscenza di Gesù come suo Signore, che l'ha amato e ha dato se stesso per lui. È il nocciolo della fede cristiana. Il discepolo non è più bravo degli altri, è peccatore come tutti, ma è contento perché sa che il Signore lo ama, ha riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per lui. Questo è il vero principio della vita nuova. Il giusto vivrà di fede. Significa che il giusto vive della fedeltà del Signore verso di lui. Nulla può separarlo dall'amore che Dio ha per lui in Cristo Gesù. Questa fede è incrollabile perché poggia non sulla fedeltà dell'uomo a Dio, ma sulla fedeltà di Dio all'uomo. Neanche il peccato e la morte sottraggono l'uomo a Dio, perché Lui si è fatto peccato e morte per noi, per essere nostra giustificazione e vita. Pietro, dopo aver sperimentato e capito tutte queste cose, avrà la funzione di confermare i suoi fratelli in questa fede, nella fedeltà di Dio, che è il fondamento della Chiesa. Il verso 31 è la vera chiamata di Pietro. In Luca è la prima volta che Gesù lo chiama per nome e per ben due volte. È una vocazione solenne, come quella di Abramo, di Mosè, di Samuele, di Marta e di Saulo. Satana, come entrò in Giuda, così cerca di entrare in tutti i discepoli. La sua azione, della quale fa richiesta a Dio, non sarà che un'azione di vaglio. Gli è permesso di agire, ma Dio se ne serve per il bene. Separerà il frumento dalla pula, purificherà la fede dei discepoli, conducendoli a quella infedeltà che offrirà loro la possibilità di una fede più pura. Accettare di vivere solo della fedeltà del Signore. In forza della sua preghiera, Gesù non garantisce a Pietro l'impeccabilità, ma l'indefettibilità nella fede. Questa consiste nel fondare la propria vita nella sua misericordia. Pietro sbaglierà, ma si convertirà. La sua esperienza di infedeltà gli farà conoscere meglio se stesso e il suo Signore. Così sarà in grado di rendere incrollabile la fede dei suoi fratelli, che attraverseranno le sue medesime difficoltà. La sua missione, dirà lui stesso, non è quella di spadroneggiare sul gregge a lui affidato, ma di essere modello di umiltà e di confidenza nel Signore. Pietro è un uomo dai grandi desideri, ma confida nella carne, e la sua carne è debole, non si può porre la fiducia in essa, ma in colui che ha il potere di fare molto di più di quanto possiamo comandare, domandare o pensare. Egli, nella nostra debolezza, manifesta la sua forza. Ora Gesù chiama Simone col suo nome nuovo, che significa roccia, attributo di Dio nella sua sicurezza e fedeltà. Lo chiama così proprio mentre gli predice la sua sicura infedeltà. Colui che deve confermare nella fede i fratelli, prima rinnegherà 3 volte di conoscere Gesù. Ed è vero che egli non lo conosceva, perché non lo conosceva per quello che era veramente. Solo dopo lo conoscerà come Gesù, che significa Dio salva. La sua esperienza è normativa e indispensabile per giungere alla fede nel Salvatore. Gesù ricorda ai discepoli le 2 volte che li inviò a predicare in povertà. Tutto andò bene. L'esperienza passata deve essere motivo di fiducia in questo momento decisivo della passione. Gesù è sempre stato contro il possesso e la violenza. Quindi le parole riguardanti la borsa e la spada sono da intendere come delle immagini che cercano di illustrare la grandezza della necessità che incombe. Perciò sono un appello alla fede dei discepoli, anche in vista di un futuro difficile. Gesù non esorta alla lotta armata, ma ad avere come unica protezione la fede nella parola di Dio. Essa è infatti la spada dello Spirito, che esce dalla bocca del Cristo. È l'arma d'attacco, la verità che vince la menzogna, la fiducia che dissolve la paura. Perché vi dico, deve compiersi in me questa parola della Scrittura. E fu annoverato tra i malfattori. È la sintesi delle Scritture che si compiono in Gesù. Con la citazione di Isaia capitolo 53 verso 12, Gesù dice il perché della sua morte. Egli è il servo sofferente di Yahweh, il giusto che porta su di sé l'iniquità del popolo e giustifica le moltitudini. Queste parole sono molto importanti per Luca, sono la spiegazione anticipata della croce, che il risorto continuerà dopo Pasqua. Questa breve citazione è il nocciolo di tutta la Scrittura, che in Gesù trova compimento. Si è fatto peccato e maledizione per salvare noi dalla maledizione del peccato. Queste parole chiariscono il significato salvifico della sua morte. Ne sono l'interpretazione teologica autentica, fatta da lui stesso. Ciò che riguardava Gesù è l'essere nelle cose del Padre suo. Ora si compie nella sua consegna totale a lui. La sua missione è ormai prossima alla conclusione. I discepoli non hanno capito di che spada c'è bisogno. Invece della spada della parola, hanno in mano 2 spade inutili e dannose. Gesù tronca il discorso. Con la sua agonia negli orto degli olivi mostrerà a tutti qual è la spada necessaria, l'abbandono fiducioso alla volontà del Padre.
Uscì e andò come al solito al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: Perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Commento.
Nella trasfigurazione del Tabor, il Padre chiamò Gesù figlio. Nella trasfigurazione del Giardino degli Ulivi, il Figlio lo chiama Padre. Là l'umanità lasciò trasparire la bellezza della divinità. Qui la divinità riveste l'orrore della nostra disumanità. Gesù affronta la morte in tutta la sua drammaticità, così come ognuno di noi la sperimenta dopo il peccato, fine della vita, abbandono di ogni bene e di Dio stesso. Da questa maledizione in cui vive l'angoscia senza limiti dell'annientamento, Gesù si rimette con fiducia filiale nelle braccia del Padre. Ormai dalla perdizione assoluta si eleva a lui la voce del Figlio. In questa voce ogni uomo, che non può fuggire oltre, invoca il Padre e ritorna a casa. Dio entra in tutte le notti dell'uomo. Noi, con i discepoli, siamo invitati a tenere gli occhi aperti sul dolore di Dio per il mondo. Restate qui e vegliate. Da qui impariamo a conoscere chi è Dio. La preghiera di cui Gesù ci dà l'esempio è la forza per vivere la morte, anche violenta, come segno di obbedienza al Padre della vita. Il centro del brano è la lotta per passare dalla mia alla tua volontà. È la vera guarigione dal male originario dell'uomo, il ritorno di Adamo al suo rapporto filiale con il Padre. Gesù, fattosi per noi peccato, vive in prima persona la paura del peccatore, consegnarsi a Dio. La vera lotta è con Lui, che per il peccato consideriamo nemico. Per questo la nostra vittoria è la resa a Lui. Il Figlio è colui che compie la volontà del Padre. Per questo, nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo dalla morte e fu esaudito per la sua pietà. Non fu però esaudito nel senso che fu esentato dalla morte, fu invece esaudito con la risurrezione, solo dopo aver accettato con obbedienza filiale la morte. Infatti, pur essendo figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. La paura non fa cambiare itinerario a Gesù. La sua vita non è dominata dalla paura della morte, ma dalla fiducia nel Padre, anche nella prova estrema. Il Monte degli Ulivi, insieme al Tempio, costituiscono lo scenario degli ultimi giorni di Gesù. Al Getsemani, luogo del torchio, l'umanità di Gesù, spremuta, lascerà apparire la sua essenza. È il Figlio di Dio che si abbandona al Padre e ai fratelli. I discepoli sono chiamati a seguirlo sino alla fine. Voi siete infatti quelli che sono rimasti con me nelle mie tentazioni. La tentazione di cui parla è quella definitiva, perdere la fede. Gesù indica loro l'unica forza per non soccombere, la preghiera. Nel momento decisivo l'uomo è staccato da tutti, solo, davanti a Dio, suo unico interlocutore. Di solito gli ebrei pregavano in piedi, ma davanti alla morte Gesù si inginocchia al cospetto del mistero di Dio. Così faranno anche i suoi discepoli. La parola padre traduce l'aramaico Abba. Alla fine di tutto resta come unica sorgente di vita per Gesù la fiducia nel Padre, suo principio. Questo abbandono filiale al Padre nel momento della morte è la fede che salva. L'accettazione della morte è l'atto più radicale di fede che possiamo fare a Dio. Gesù ha sperimentato il terrore e l'angoscia della morte, una morte violenta, ingiusta, insensata. in cui l'innocente è messo con i malfattori. In questa sua morte Gesù, il figlio, porta su di sé il peccato dei fratelli. Gesù soffre la decisione di bere questo calice, che contiene realmente tutto il male possibile. Sente tutta la ripugnanza della carne segnata dal peccato e dominata dalla paura della morte. Gesù porta in sé la maledizione di ogni peccato, l'opposizione tra la nostra volontà e quella di Dio. Colui che non conobbe peccato ne subisce tutte le conseguenze e vive in sé questa sofferenza, più atroce della morte stessa. Nell'ora della paura il Padre non ci lascia soli, manda il suo angelo che infonde forza. La nostra debolezza è il vaso che contiene la sua forza. Per questo Paolo dice: «Mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo». E quando sono debole, è allora che sono forte. Infatti, la potenza del Signore si manifesta pienamente nella mia debolezza. Agonia significa lotta. Nello scontro con la morte, ogni uomo si sente perdente e perduto. Gesù, invece, prega più intensamente, affidandosi al Padre. La preghiera ci mette in comunione con il Padre della vita. Per questo è la forza che vince la morte. Ma questa stessa preghiera è lotta, lotta tremenda con Dio, percepito come l'unico e misterioso nemico. Dopo il peccato Adamo si guadagna la vita con il sudore della fronte. Il nuovo Adamo, Cristo, ci guadagna la vita eterna con il suo sudore di sangue. La preghiera ci dona la forza di vivere la morte come abbandono a Dio, sorgente della vita. La preghiera vince la morte perché ci mette con il Figlio nelle braccia del Padre, che ci genera. In questo modo la morte non è la voragine che ci inghiotte, ma l'incontro con il Padre che ci accoglie nella vita eterna.
Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: «Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo?» Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: «Signore, dobbiamo colpire con la spada?» E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: «Lasciate, basta così!» E toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui: «Capi dei sacerdoti, capi delle guardie del tempio e anziani, come se fossi un ladro siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete mai messo le mani su di me, ma questa è l'ora vostra e il potere delle tenebre».
Commento.
Il brano è strutturato dalla contrapposizione tra Gesù e tutti gli altri. Da una parte c'è lui, è solo, circondato dai nemici, tradito da Giuda, non compreso dai suoi, catturato come un brigante. Dall'altra c'è un gioco di denari, di spade, di bastoni e di falsi baci. Le carte con le quali il nemico da sempre gioca la partita della storia umana. Dio, che è amore e dono, viene incontro all'uomo egoista e bramoso di possedere. Il bene si consegna al male che lo prende. Così la luce entra nelle tenebre e la vita nella morte. In Luca, dopo Pietro, Giuda è l'unico dei dodici chiamato per nome da Gesù. È segno di amicizia. Anche se lo tradisce, gli resta amico. Anzi, è l'unico chiamato amico. E proprio in questa situazione, Luca non dice che Giuda baciò il Signore. Riferisce invece queste parole di Gesù. Suonano stupore e meraviglia. Un gesto che esprime ogni bene è stravolto nel suo contrario. L'atto con cui Giuda consuma il suo tradimento è lo stesso con cui Gesù esprime il suo affetto. Bene e male si incontrano, percorrendo in senso inverso la stessa strada. I discepoli non hanno ancora capito le parole di Gesù sulla spada, sono ancora nella logica del nemico. Gesù reagisce alla violenza con l'amore, unica forza capace di vincerla, invece di moltiplicarla. Egli fa quanto ha comandato a noi: amate i vostri nemici. Non è come gli zeloti che rispondono al male con gli stessi strumenti. Vince il male con il bene. Infatti il figlio è misericordioso come il padre, benevolo verso i disgraziati e i cattivi. La salvezza che egli porta consiste nel fare misericordia a tutti, anche a chi gli fa del male. Usando la spada, i discepoli sono ancora alleati dei nemici. Quante difese sbagliate di Gesù che non rientrano nel suo spirito. Se la fede viene dall'ascolto, la spada di Pietro è figura di tutti i nostri strumenti pastorali che impediscono l'ascolto e la fede, perché mozzano gli orecchi invece di aprirli all'ascolto della parola. Adesso smettete, sono le ultime parole di Gesù ai suoi discepoli prima della risurrezione. Egli non approva l'azione violenta. La spada non vince, ma moltiplica il male. La potenza e la violenza non servono al regno, anzi lo ritardano, perché precludono al presunto nemico la possibilità di convertirsi. Il messianismo di Gesù consiste nel curare dal male facendo del bene, anche a chi in quel momento gli è nemico. Questo è l'ultimo miracolo di Gesù. È il segno più grande della sua misericordia, compiuto verso uno che sta lì, in prima fila, per catturarlo. Gesù è trattato da malfattore. È al giusto che tocca portare l'ingiustizia. Il potere delle tenebre non ama la luce. Agisce nel nascondimento della notte. La morte di Gesù è l'ora del nemico, l'apice del potere del male. Cosa succede alle tenebre quando si impossessano della luce?
Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse: «Anche questi era con lui!» Ma egli negò dicendo: «Oh donna, non lo conosco!» Poco dopo un altro lo vide e disse: «Anche tu sei uno di loro!» Ma Pietro rispose: «Oh uomo, non lo conosco, io non lo sono!» Passata circa un'ora, un altro insisteva: «In verità anche questi era con lui, infatti è Galileo!» Ma Pietro disse: «Oh uomo, non so quello che dici!» E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte». E uscito fuori, pianse amaramente. Commento.
In Luca, dopo l'arresto, tutta la notte è occupata dal rinnegamento di Pietro e dal dileggio dei soldati. Solo al mattino, dopo che il discepolo avrà detto "Non sono", uscirà la rivelazione di Gesù che dice "Io sono". Il racconto è tutto un gioco di occhi fissati su Pietro. Nello sguardo di Gesù, egli riconoscerà le due verità complementari che costituiscono il Vangelo, il proprio peccato e il suo perdono. Finalmente conosce insieme se stesso e Dio. Perdendo la sua identità presunta, troverà quella autentica, l'amore del suo Signore per lui. Il suo pianto sarà il suo battesimo, che egli purificherà il cuore e gli illuminerà gli occhi. D'ora in avanti Gesù non farà più niente. Finita l'azione, comincia la passione. Figlio dell'uomo diventa un oggetto nelle mani dell'uomo. È preso, consegnato, condotto, introdotto, condotto via e infine crocifisso. Faranno di lui ciò che vorranno. Dio, nel suo amore umile, si fa piccolo e si riduce all'impotenza per consegnarsi nelle nostre mani. E noi riverseremo su di lui tutto il male di cui siamo malati. Pietro segue Gesù perché gli vuole bene, tiene conto del proprio amore, ma non ancora della propria fragilità. Dare la vita non è della debolezza umana, ma della potenza divina, dice Sant'Ambrogio. Lo seguirà nel martirio solo quando confiderà in lui invece che in se stesso. Per mezzo di una donna e di due uomini, Pietro subirà tre tentazioni, come Gesù nel deserto. Verrà vagliato, perderà le scorie della propria presunzione e rimarrà il grano pulito, la fedeltà del suo Signore di cui il giusto vive. Mentre Gesù svela la sua identità, Pietro scopre la propria, è un peccatore per il quale il Signore muore. In verità, Pietro non conosce questo Gesù, conosce un altro, quello potente, quello che fa i miracoli. Ancora non sa cosa significhi stare con questo Gesù, impotente e condotto alla croce. La prima tentazione di ogni credente è proprio quella di non conoscere o di voler dimenticare Gesù crocifisso. Molti stanno con lui fino allo spezzare del pane. Tutti poi lo abbandonano. Il centro della fede cristiana, il problema serio, è conoscere Gesù e stare con lui, che è il crocifisso per me. Paolo scrive: Io ritenni di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso. Le parole di Pietro non sono, assumono tutto il loro peso davanti a quelle di Gesù, che dirà io sono. Io sono è il nome di Dio, colui che è. Non sono è il nome dell'uomo, che non sta con colui che è. Pietro scopre la propria verità. È il non sono, l'inesistente, se non sta con colui del quale è immagine e somiglianza. Come una marea montante, l'ostilità attorno a Pietro cresce fino a sommergerlo. Ora Pietro dichiara la sua estraneità assoluta nei confronti di Gesù. Solo Gesù vince tutte le tentazioni. Noi cadiamo in tutte. Ma proprio e solo così comprendiamo che abbiamo bisogno di essere salvati. E sappiamo chi è il Signore che ci salva. Il nostro peccato è l'unica via attraverso la quale sperimentiamo Dio come misericordia. Se Pietro non fosse caduto, non avrebbe capito Cristo che è morto per lui. Per lui sarebbe morto invano. Non è Pietro che si volge a Gesù, ma Gesù che si volge a Pietro. L'uomo è incapace di volgersi a Dio. Gesù riconosce Pietro, anche se Pietro dice di non conoscerlo. Il suo sguardo compassionevole non rinfaccia e non rimprovera nulla. Solo davanti ad uno sguardo pieno d'amore, l'uomo diventa libero. Si trova nudo davanti a Dio, nella responsabilità di accettare o meno il suo amore gratuito e senza condizioni. Pietro si ricordò della parola del Signore. Il ricordo della parola del Signore è il principio della conversione. È importante che Gesù abbia predetto il peccato di Pietro. Solo così Pietro può comprendere che Gesù gli rimane fedele, anche se lui è infedele, perché Dio non può rinnegare se stesso. Non c'è altro modo per cogliere la sostanza del Vangelo. Se Pietro non avesse rinnegato, non avrebbe capito che non sarà lui a morire per il Signore, ma il Signore a morire per lui. Solo in quanto peccatore l'uomo può essere salvato e ottenere la sublimità della conoscenza del Signore come amore e misericordia. Pietro si allontana da Gesù, come Adamo si sottrae allo sguardo di Dio. Ma dove fuggire lontano dal suo sguardo? Egli ci ama fino al punto di stare con noi senza condannarci e giudicarci, proprio mentre è condannato e giudicato dalle nostre paure. La fede è accettare questo suo amore come propria identità. Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore. Il pianto amaro di Pietro è la fine della sua falsa identità. Questa sua morte a se stesso è il recipiente che accoglie la sua vera identità, l'amore che il Signore ha per lui. Questa è la vita nuova, la vita eterna. Le lacrime di Pietro sono il battesimo del suo cuore.
E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo picchiavano, gli bendavano gli occhi, gli dicevano: «Va il profeta! Chi è che ti ha colpito?» E molte altre cose dicevano contro di lui, insultandolo. Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo con i capi dei sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti al loro sinedrio e gli dissero: «Se tu sei il Cristo, dillo a noi!» Rispose loro: «Anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d'ora in poi il Figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio». Allora tutti dissero: «Tu dunque sei il Figlio di Dio?» Ed egli rispose loro: «Voi stessi dite che io lo sono». E quelli dissero: «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca».
Commento.
L'uomo, anche se lo ignora, è costituito tale dal suo desiderio naturale di vedere Dio. Fatto a sua immagine e somiglianza, solo in lui trova la realtà di se stesso. Senza di lui è senza di sé. Ora, finalmente, dopo il «non sono» del discepolo, ci è dato di contemplare in Gesù il vero volto di Dio. Dalla bocca di Gesù esce la parola «Io sono». Essa svela l'identità e il mistero di Dio. Gesù è Dio e Dio è Gesù. Egli è il Figlio misericordioso come il Padre. In Lui, mentre vediamo la nostra verità di figli perduti, vediamo anche quella di Dio come amore che si fa carico del nostro male. Un parlare cristiano su Dio può partire solo dalla contemplazione di questo volto velato, che ne è la rivelazione piena. Dio, assumendo in Gesù il volto di tutti, i senza volto, svela la sua essenza nascosta, amore misericordioso. Gesù è il Cristo, Re e Salvatore, proprio in quanto solidale con il male dell'uomo. È Figlio dell'uomo, giudice supremo, proprio in quanto giudicato. È Figlio di Dio, io sono, proprio in quanto ingiustamente condannato a morte. Qui e non prima si presenta il problema della fede cristiana. credere nella debolezza di Dio. Qui il Vangelo raggiunge il suo apice. Vediamo il Salvatore, il giudice e Dio stesso in colui che condanniamo, giudichiamo e uccidiamo. La parola io sono costituisce il culmine della rivelazione biblica. Mostra a tutti chi è Gesù e chi è il Padre. Per questo viene ucciso. Ma proprio così si manifesta senza veli il vero Dio. Chi ha visto me ha visto il Padre delle misericordie. Il figlio dell'uomo è nelle mani degli uomini, la libertà è incatenata, la sapienza è derisa, la potenza è percossa, la gloria è velata. Ma questa velazione è la sua rivelazione totale. Il velo del Tempio nasconde la maestà di Dio, il velo del male del mondo lo rivela come amore. Questo volto velato è Dio stesso che ha perso il suo volto per noi. Da sempre l'inganno di Satana ci ha nascosto il vero volto di Dio. Ora Dio fa del suo massimo velamento il suo svelamento definitivo. Pietro è stato chiamato a riconoscerlo per primo. Colui che passò beneficando e risanando tutti è ora colpito dal male di tutti. Tutti quelli che ha beneficato e risanato. Gesù è il servo colpito dal male del mondo. Infatti si è caricato delle nostre sofferenze. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Non si è sottratto agli insulti e agli sputi. Ha reso la sua faccia dura come pietra. Tace e non dice chi è il colpevole. Il suo silenzio dice chi è Dio per noi. Un amore che preferisce essere percosso e morire piuttosto che accusare. La parola di Cristo indica il re atteso, colui che avrebbe liberato il popolo. Gesù è il Salvatore, ma non in quanto messia politico che prende il potere, ma in quanto figlio dell'uomo che si consegna all'impotenza della croce. Gli anziani, i sommi sacerdoti e gli scribi non vogliono assolutamente credere in Gesù, per cui non servono a nulla, né le domande né le risposte. Il silenzio di Dio, oltre che annuncio del suo amore, è anche denuncia dell'incredulità dell'uomo. Il figlio dell'uomo riceve la gloria, il potere e il regno e siede alla destra di Dio proprio sulla croce. Lì trionfa sui suoi nemici. Lì corregge le false attese messianiche. Il Sinedrio sta giudicando il suo giudice supremo, ma la sua ingiusta condanna alla morte e alla morte di croce sarà il giudizio di Dio che dona la vita a tutti gli ingiusti. Gesù è il figlio di Dio e ce lo rivela pienamente mentre dà la vita per noi. Io sono è la testimonianza piena di Gesù. Dice la sua identità e insieme svela chi è Dio. Dio dice il suo nome, quello stesso che udì Mosè dal rovedo ardente. Io sono. In Gesù si compie la rivelazione di Dio iniziata nell'Esodo. Io sono è colui che riempie di sé il nostro non sono, perché anche noi possiamo diventare come io sono. Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio, ha detto Sant'Ireneo. Questa rivelazione di Gesù ci guarisce finalmente dalla falsa immagine di un Dio cattivo, origine di ogni male. Egli verrà ucciso proprio per queste parole. Io sono. Condannato come Dio, si rivelerà proprio nella sua uccisione. Infatti, si lascia condannare ingiustamente alla nostra giusta pena per stare con noi, perché noi possiamo stare con Lui. È l'Emanuele, il Dio con noi. La testimonianza è completa. Dalla sua bocca è uscita la parola definitiva. Io sono Dio.